Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
All'interno della tratta degli esseri umani, un'industria che secondo i dati diffusi a Vienna all'inizio di quest'anno durante la prima conferenza mondiale sul tema vale 32 miliardi di dollari, esiste anche il fenomeno della tratta a scopo di traffico di organi per trapianti illegali. La schiavitù moderna prevede che la persona umana sia adoperata per vari usi, come merce di scambio, oltre che per pedopornografia, prostituzione, lavoro e matrimoni forzati, adozioni, anche appunto per commercio di organi. Iniziava così un articolo pubblicato dall'Osservatore Romano nei giorni scorsi a firma di Danilo Quinto, articolo che oggi riprendiamo in mano per parlare di un importante convegno internazionale che si apre proprio oggi a Roma. Il Centro Nazionale Trapianti, la Pontificia Accademia Pro Vita e la Federazione Internazionale delle Associazioni di Medici Cattolici hanno organizzato infatti un incontro mondiale sulla donazione di organi dal titolo Un dono per la vita, considerazioni sulla donazione di organi. Un incontro che si tiene appunto qui a Roma da oggi fino all'8 novembre presso l'Auditorium della Conciliazione. Un appuntamento per approfondire il tema della donazione di organi al quale partecipano scienziati, ricercatori, esperti di etica e rappresentanti delle organizzazioni di trapianto provenienti da tutto il mondo. Proprio domani i partecipanti al congresso saranno ricevuti da Papa Benedetto XVI. Buon pomeriggio da Fabio Colagrande, un saluto anche a Roberto Venturini e a Eva Rorman in regia, ospite del nostro programma oggi, e lo ringraziamo molto per essere con noi in una giornata così impegnativa, il professor Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro Nazionale Trapianti. Buon pomeriggio, professore.
Grazie, buon pomeriggio a voi.
Andiamo subito, anche prendendo spunto dal tema che abbiamo introdotto all'inizio, a un punto centrale che è anche ovviamente un punto chiave del vostro incontro: la penuria di donazioni d'organi per trapianto è un dato drammatico oggi. È questo uno dei problemi principali che affronterete?
Certamente sì. È stata recentemente fatta una importante dichiarazione dalle principali società scientifiche che si occupano del trapianto, dichiarazione di Istanbul, nella quale viene detto che la prima causa del traffico di esseri umani legati al trapianto d'organo, e ci riferiamo a, lo voglio dire, diciamo vendite di un rene da parte di un soggetto debole che viene acquisito da un paziente proveniente da un paese più ricco e viene trapiantato praticamente senza nessun tipo di garanzia e senza controlli. È una pratica che purtroppo negli ultimi anni si è diffusa fuori dall'Europa. Diversi paesi sono interessati, quindi non dico solo fuori dall'Italia, dico fuori dall'Unione Europea, fuori dall'Europa, però è un problema che esiste. È un problema che esiste e che trova la sua prima ragione di essere proprio nello squilibrio che c'è fra necessità dei pazienti in lista di attesa e disponibilità di donazione di organi. E in questo caso ci riferiamo alle donazioni da donatore cadavere.
Quindi diciamo un congresso che vuole come primo scopo proprio promuovere la cultura della donazione di organi.
Certo, il modo per ridurre questa richiesta è soddisfarla, e quindi dobbiamo mettere in atto tutti quelli meccanismi che possono essere messi, ovviamente nel rispetto dei principi etici che regolano il nostro lavoro, per aumentare la disponibilità di organi. A questo riguardo devo dire che noi dobbiamo lavorare in due direzioni. La prima è l'organizzazione all'interno degli ospedali e a livello nazionale, cioè l'organizzazione complessiva del sistema trapianti, ma che si deve dedicare in maniera particolare al tema della donazione degli organi. La seconda è quella dell'informazione alla popolazione, che deve sapere quanto sia necessaria una scelta favorevole, consapevole, alla donazione degli organi.
Parliamo del primo aspetto. Cosa c'è da fare ancora dal punto di vista dell'organizzazione sanitaria per favorire i trapianti?
Devo dire che in Italia negli ultimi 10 anni abbiamo fatto, grazie alla legge 91-99, di cui faremo il decennale il prossimo anno, dei grandi passi in avanti. L'Italia oggi ha più organi disponibili rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea. Devo anche dire che gli organi che sono trapiantati sono usati molto bene, che i risultati che abbiamo in termini di sopravvivenza, anche in termini di sicurezza dei pazienti, sono molto alti. Naturalmente noi in Italia facciamo 3.000 trapianti all'anno e abbiamo 9.500 pazienti in lista di attesa. Dobbiamo lavorare di più nelle rianimazioni, perché tutte le volte che un soggetto muore, chiarisco bene, muore perché gli organi si possono prelevare solo da soggetti di cui sia stata dichiarata la morte, vengano attuati quei meccanismi che possono portare alla donazione degli organi. Questo è importantissimo. Non parliamo solo di organi, parliamo anche di organi, 3.000 trapianti, parliamo anche di trapianti di tessuti, 15.000 trapianti all'anno in Italia. Quindi la prima parte di questo lavoro è un lavoro di tipo organizzativo. In ogni rianimazione ci deve essere un medico dedicato al lavoro del mettere in campo tutto quello che bisogna fare perché ci sia l'individuazione dei donatori, ci sia un corretto rapporto con le famiglie dei donatori se non hanno espresso la loro volontà, ma ci sia da affrontare tutti, e sono molti, i problemi che ci sono dalla possibilità della donazione alla realizzazione della donazione, cioè al prelievo e poi al trapianto. Ci vuole un'organizzazione a parte, su che il prossimo anno sarà anche oggetto di una direttiva dell'Unione Europea, e noi saremo già al livello di questa direttiva. Ma dobbiamo farlo di più, non dobbiamo farlo meglio, dobbiamo farlo più spesso ancora. E poi dall'altra parte l'informazione alla popolazione perché possa fare una scelta consapevole. E in questo c'è un ruolo anche della Chiesa fondamentale.
Questo proprio volevo chiederle, professor Costa. Vi ricordo, siamo in studio con Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro Nazionale Trapianti. Oggi a Roma si apre questo congresso, A Gift for Life, Consideration on Organ Donation, considerazioni sulla donazione d'organi. E voi del Centro Nazionale Trapianti, assieme alla Federazione Internazionale delle Associazioni di Medici Cattolici, avete organizzato questo incontro, ma anche con la Pontificia Accademia per la Vita. Cosa la Chiesa può fare ancora proprio per promuovere questa cultura della donazione di organi?
È un'azione a molti livelli. Innanzitutto è un'azione sulla promozione attraverso quelli che sono i canali della Chiesa. E ci piacerebbe vedere anche una pastorale della Chiesa, e la pastorale sarà uno dei temi del congresso. Perché il magistero della Chiesa, la pastorale comunque direi anche della Chiesa, è molto ascoltata dalle persone in questo settore. Ed è molto importante quindi sapere che il punto di riferimento della Chiesa è a favore della donazione degli organi. Dobbiamo dirlo nelle parrocchie, dobbiamo dirlo alle persone. Ovviamente quello che viene detto alle parrocchie deve essere risultato di una elaborazione che viene fatta in un contesto nel quale si valutano i principi etici, il rispetto dell'uomo e della cultura dell'uomo. Quindi ci sono anche delle questioni di tipo antropologico. Io credo che oggi abbiamo in mano, ed esiste già, una posizione della Chiesa favorevole. Il congresso tende a riesplorare tutte le varie fasi in base anche a quelle che sono le ultime possibilità offerte dalla tecnica in diversi settori, per cercare di, non dico riallineare, ma ridare vigore o dare più vigore a una posizione che poi possa essere tradotta nella pastorale della Chiesa.
Un ultimo punto, professor Costa, parlavamo proprio del ruolo, e voi dedicherete l'ultima sessione del vostro incontro a questo tema, il ruolo dei mass media nella promozione della cultura della donazione. Ci sono dei luoghi comuni che lei come esperto a volte sente dire su questo tema, delle errate convinzioni che possiamo così sfatare, visto che parliamo a tanti ascoltatori?
Sì, lo dico chiaramente. Il primo problema che c'è su questo tema è la paura della morte. Non è facile capire che la persona alla quale si vuole ancora bene, ma che era viva fino a poche ore fa, per una lesione cerebrale è morta. È morta, ma è in una rianimazione, riceve l'ossigeno da una macchina, ma il cuore batte ancora. Però è morto il cervello. La morte del cervello significa morte della persona. Se questo discorso, che sul piano logico e sul piano scientifico non ha dubbi, sul piano emotivo delle persone non è facile da accettare. E quindi è necessario che questo discorso sia stato spiegato prima. È necessaria un'opera, come dire, verrebbe quasi da dire porta a porta, nel senso di in ogni famiglia c'è la necessità di affrontare questo tema, parlare, dire quali sono le scelte, dopodiché avere in quello che è un momento difficile ma decisivo la possibilità di poter utilizzare gli organi vitali di una persona morta per portare la vita a un'altra persona. Sembra strano, ma un qualcosa che è destinato a essere irreparabilmente, irreversibilmente rovinato nel giro di poche ore può dare la vita a un'altra persona. Ma questo principio noi dobbiamo difenderlo sulla libertà della scelta, e la libertà della scelta implica però la capacità di farla da chi la può fare in quel momento. E quindi l'informazione che deve essere arrivata alle persone su questo punto deve essere chiara. Non è l'unico punto la paura della morte. Abbiamo un problema di trasparenza e di etica sull'assegnazione degli organi e abbiamo anche un problema di impatto delle persone con le strutture sanitarie. Perché anche in un momento drammatico l'impatto sulle strutture sanitarie è decisivo. Se si ha il familiare del donatore d'organi morto, ha tre domande. La prima è veramente morto? La seconda è, e lo è, ma non è facile spiegarlo in quel momento. La seconda è, avete fatto tutto il possibile per curarlo? E qua c'è l'impatto con la struttura, ma anche con le persone, come hanno spiegato quello che si faceva. C'è una relazione di umanizzazione della sanità che è fondamentale da questo punto di vista. E il terzo punto è la trasparenza che ci deve essere nell'assegnazione di questo bene scarso, così delicato e così importante.
Io ringrazio molto Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro Nazionale Trapianti. Buon congresso. Ricordo, grazie, il Centro Nazionale, assieme alla Federazione Internazionale Associazioni di Medici Cattolici e la Pontificia Accademia per la Vita, ha organizzato questo incontro, questo congresso mondiale dedicato alla donazione d'organi. Ma sentiamo a questo punto, dopo aver salutato il professor Costa, le parole dell'arcivescovo Rino Fisichella, il presidente della Pontificia Accademia della Vita.
Ma guardi, il tema, come sappiamo, presenta diverse sfaccettature. Innanzitutto credo che gli ascoltatori, almeno di una certa età, potrebbero ritornare facilmente con la mente a quando, più di 40 anni fa, il professor Barnard, da Città del Capo, nel Sudafrica, rese noto di aver fatto il primo trapianto di cuore. Ora, in questi 40 anni la scienza medica ha fatto dei progressi enormi. Io credo che sia giunto anche il momento di fare una prima verifica, cercare di capire i passi che sono stati compiuti, i grandi passi, il grande progresso che la scienza medica ha realizzato, e cercare di verificare anche con quale spirito porci dinanzi al futuro. E noi sappiamo che la lista di persone che attendono un trapianto è realmente lunga e non c'è così profonda sensibilità nelle diverse popolazioni, nelle diverse aree del mondo geografiche, una sensibilità alla donazione degli organi. E quindi riteniamo che sia un momento anche importante per sollecitare una riflessione in proposito. Secondariamente direi non possiamo neanche chiudere gli occhi davanti ai grandi problemi etici che vengono posti dal traffico di organi che spesso purtroppo toccano anche delle vite innocenti. Ecco, questi due elementi ci impongono di fare una riflessione sia a livello scientifico, medico, ma anche con tutte quelle componenti che sono di ordine antropologico, di ordine etico, di ordine legale, sociale e culturale.
Eccellenza, vogliamo ricordare qual è la posizione della Chiesa Cattolica sul trapianto d'organi?
Guardi, la posizione della Chiesa è bene espressa nel Catechismo della Chiesa Cattolica, là dove viene esplicitato che il trapianto di organi la Chiesa lo accetta, lo accoglie. Ci sono evidentemente alcuni limiti che vengono anche posti. In primo caso non si deve mai perdere la propria identità e quindi non può mai esserci una sproporzione nella donazione degli organi e nella mantenimento della propria identità personale, così come non può esserci sproporzione anche nei confronti della cura che viene fatta e anche delle soluzioni a cui il trapianto potrebbe portare. Quindi c'è una grande apertura, ma anche con dei limiti ben precisi, che sono determinati appunto dal criterio della proporzionalità. E direi che in positivo la Chiesa vede il trapianto degli organi come una dimensione profonda di una testimonianza di carità, una testimonianza di amore. Dopotutto vede, si può parlare di donazione di organi come un dono per la vita, nella misura in cui rimane realmente un dono, e quindi in cui c'è un atto di libertà alla base e in cui non c'è assolutamente la volontà di guadagno, come invece il traffico di organi manifesta.
Eccellenza, come lei ricordava, la penuria di donazioni d'organi per trapianto è un dato drammatico. La Chiesa può fare molto per porvi rimedio, ma cosa possono fare anche i mezzi di comunicazione?
Ma guardi, credo che come in diversi contenuti che riguardano la formazione di nuove istanze della cultura, sia importante una circolarità. Le istituzioni, e quindi anche la Chiesa, ma penso anche la scuola, la società civile, penso anche tante organizzazioni e associazioni, e così come da lei accennato anche i mezzi di comunicazione, io credo che ci debba essere una reale circolarità comunicativa. Dovremmo essere capaci di compiere una alleanza profonda, positiva, efficace, nel essere capaci di creare una cultura della gratuità, che va molto più in là di quello che è la donazione degli organi, ma che evidentemente comprende anche la donazione degli organi.
Quindi con questo congresso, come ricordava lei, la Chiesa anche sull'altro punto, quello della battaglia contro il traffico di organi umani a scopo di trapianto, la Chiesa dice una parola forte.
Non solo, guardi, la Chiesa dice una parola forte contro ogni forma di ingiustizia e di violenza, come è nella sua natura e nel messaggio che costantemente viene dato, ma credo che dobbiamo fare sentire la nostra voce in maniera ancora più forte, perché nelle sedi competenti si ponga fine, anche con azioni legislative, a questo insano e disumano traffico fatto esclusivamente sulla pelle delle persone più povere, normalmente in paesi poveri, e a favore di paesi più ricchi e abbienti, e direi creare una cultura tale per cui non ci sia nessuna connivenza e nessuna ombra di partecipazione da parte di nessuno a questa azione profondamente disumana.
Ed era l'arcivescovo Fisichella, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Proprio questa Pontificia Accademia è tra gli organizzatori del congresso internazionale A Gift for Life, un dono per la vita, considerazioni sulla donazione d'organi, che si apre oggi a Roma. Avete sentito l'arcivescovo parlare proprio della piaga del traffico di organi, una moderna schiavitù. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, stima che dei 60.000 trapianti di rene effettuati nel mondo lo scorso anno, circa il 10% siano illegali. Si preleva l'organo da un povero del terzo mondo pagandolo a prezzi stracciati e lo si rivende a migliaia di dollari agli occidentali che ne hanno necessità. Avviene in molti paesi. La domanda di organi per il trapianto, che cresce ad un ritmo del 33% l'anno, conosce un'offerta di donatori che è pari solo al 2%, le liste d'attesa diventano lunghe, estenuanti. Ci si affida perciò a una organizzazione, tra virgolette, complessa e ben articolata, che gestisce i donatori di organi, che sono coloro che sopravvivono nei quartieri degradati del Brasile, dell'India, del Pakistan e delle Filippine. Lo ricordava Danilo Quinto nell'articolo apparso il 1 novembre scorso sull'Osservatore. Per questo è molto importante questo congresso internazionale che si apre oggi a Roma. Noi Ci fermiamo qui, tema del programma, proprio questo incontro, grazie anche al professor Nanni Costa, direttore del Centro Nazionale Trapianti, che è stato nostro ospite. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con la Radio Vaticana in diretta. Tra poco la seconda parte di questo programma, prima ascoltiamo i titoli del TG1 e poi sentiremo ancora un'altra voce su questo tema, la donazione di organi.
Barack Obama lavora al governo e incontra l'intelligence. Condoleezza Rice, orgogliosa che un nero entri alla Casa Bianca. Berlusconi al Cremlino, il cambio alla Casa Bianca al centro dei colloqui con il presidente russo e con Putin. Legge finanziaria, fini no al ricorso alla fiducia, l'opposizione, Parlamento espropriato, il governo, servono serietà e rigore. Sequestrate in Campania 400 tonnellate di conserve di pomodoro scadute, erano dirette alla grande distribuzione. Attenti all'influenza, il virus arriverà a dicembre ed è il momento del vaccino consigliato ad anziani e malati cronici. Champions, Del Piero incanta, la Spagna e trafigge con una splendida doppietta Real Madrid, Juve qualificata agli ottavi. Buongiorno dal TG1. Elezioni americane il giorno dopo, gli occhi sono tutti puntati sulle prime mosse del nuovo presidente americano. Barack Obama, che si insedierà alla Casa Bianca il 20 gennaio, prepara la squadra di governo che lavorerà da subito con i repubblicani per gestire la transizione. E oggi primo briefing con l'intelligence, i servizi di Giulio Borrelli e Monica Maggioni.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30, siete sulla Radio Vaticana in diretta, l'abbiamo ascoltata con qualche minuto di differita grazie alla regia. Vi ricordo il radiogiornale della Radio Vaticana tra poco meno di mezz'ora. Ancora un saluto a tutti voi che siete sintonizzati sui 105 in FM di 105 Life, la Radio Vaticana in diretta. C'è Roberto Venturini oggi in console, Maria Serena Tullio ed Efa Rohrmann sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. E riprendiamo il filo del nostro programma di oggi. Stiamo parlando del congresso mondiale dedicato alla donazione di organi che inizia oggi a Roma. Un congresso che vede uniti il Centro Nazionale Trapianti, la Pontificia Accademia per la Vita e la Federazione Internazionale delle Associazioni dei Medici Cattolici. Le sessioni in programma per la prima giornata trattano dello stato attuale del sistema dei trapianti a livello internazionale, a partire dall'evoluzione storica della scienza trapiantologica e della donazione d'organi, per arrivare a trattare i temi del fabbisogno e del traffico d'organi a livello mondiale. Abbiamo visto nella prima parte come ci sia una drammatica penuria di organi per trapianto. E nella seconda giornata, domani, si parlerà degli aspetti etici e antropologici della donazione. La sessione finale, che si terrà sabato mattina, sarà incentrata sul ruolo dei mass media nella promozione della cultura della donazione. E proprio domani i partecipanti al congresso incontreranno il Papa. Ma torniamo all'aspetto che anche il professor Costa e poi l'arcivescovo Fisichella hanno già sottolineato ai nostri microfoni, l'aspetto etico, quindi promuovere la cultura della donazione d'organi, però tenendo sempre presente i problemi etici che sono legati a questa donazione. Se ne occuperà domani il congresso e tra i relatori ci sarà il professor Antonio Spagnolo, che è ordinario di bioetica all'Università di Macerata ed è membro del comitato di direzione del Centro Ateneo di Bioetica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Proprio al professor Spagnolo abbiamo chiesto quali temi etici, bioetici restano aperti a proposito della donazione di organi. Ascoltiamo.
Dunque, le tematiche più grosse dal punto di vista etico sono innanzitutto la tutela della vita e dell'integrità sostanziale del donatore e del ricevente. E sappiamo che la donazione può essere da soggetto vivente e da cadavere, dunque in entrambi i casi è importante, nel caso del cadavere, l'accertamento della morte, il criterio di accertamento della morte. Nel caso del vivente, che la donazione di un organo come il rene, per esempio, o parte del fegato, o anche dei tessuti, eventualmente anche la cultura della donazione oggi si dovrebbe dovrebbe anche estendere oltre agli organi anche ai tessuti, al midollo osseo ed altri, al cordone ombelicale eccetera, quindi la integrità di chi dona questi organi o questi tessuti, ma anche l'integrità del ricevente, nel senso che il ricevente, a fronte della sua situazione drammatica, la cui sopravvivenza è garantita da un trapianto di organo, ha bisogno però che questo intervento non sia né di natura sperimentale, quindi di non cadere in uno sperimentalismo esagerato che in qualche modo possa intaccare la sua breve esistenza nel caso che appunto non ricevesse il trapianto, e la situazione di ricevere un trapianto di un organo che non lo danneggi ulteriormente. I casi purtroppo di trasmissione di una malattia infettiva o di una neoplasia eccetera sono molto rari per la verità, ma devono essere valutati nell'ambito dei rischi che un trapianto comporta, oltre a quello di continuare la propria vita sempre sotto il trattamento di farmaci. Anche questi sono tutti elementi che fanno parte di quel consenso informato che ogni ricevente deve avere. E c'è poi sul piano ancora della questione bioetica, questa molto più recente, è quella dei cosiddetti organi marginali. Proprio la scarsità di donazione di organi ha fatto in qualche modo stimolare, un po' l'ha stimolato, le proposte che da varie parti vengono, alcune anche con un risultato, con un esito non proprio condivisibile, per esempio incentivare la donazione attraverso dei compensi, per esempio compensi per sostegno, non so, dei funerali, oppure compensi di altra natura ai familiari e così via, oppure diciamo l'incentivazione da parte di coloro che in qualche modo sono da vivente e cedono pure degli organi. Quindi questo fatto può portare a qualche difficoltà dal punto di vista etico, oppure utilizzare organi cosiddetti marginali. I donatori marginali sono donatori che in passato verrebbero esclusi dalla possibilità di donare sia da un cadavere, quindi per esempio un ottantenne che si fosse conservato diciamo in buona salute fino alla morte, in passato difficilmente i suoi organi erano utilizzati. Oggi la penuria di organi può portare, sta portando, infatti esiste tutta una categoria di riflessione appunto di etica del donatore marginale, a utilizzare questi organi di soggetti che in qualche modo presentano delle prospettive di riuscita più basse rispetto a quelle del passato, oppure soggetti che hanno avuto l'epatite, per cui li si trapianta in altri soggetti che hanno avuto una cirrosi epatica, per esempio da epatite. Quindi c'è questo altro aspetto che è reso possibile dal fatto che si cercano sempre nuove possibilità per aumentare gli organi disponibili.
Ecco, professor Spagnolo, la Chiesa ammette dal punto di vista morale l'espianto degli organi solo nel caso in cui il donatore sia certamente e interamente morto. Su questo tema si è aperto di recente anche un dibattito circa la discutibilità del criterio di morte cerebrale. Questo congresso potrà dire qualcosa di importante su questo aspetto?
Io ritengo, conoscendo un po' anche la prospettiva da cui le motivazioni che hanno portato a prospettare questo convegno, che questo tema non sarà uno dei temi, nel senso che l'attenzione del convegno è posta soprattutto all'aspetto della cultura del dono, della donazione, dell'allocazione degli organi da trapiantare, dell'evitare gli aspetti commerciali, in quanto dal punto di vista dell'accertamento della morte direi che, nonostante che sul piano filosofico qualcuno tiri fuori ancora qualche problema, in realtà la ragionevole certezza dal punto di vista scientifico ci porta a dire che non ci sono altre cose nuove in questo tema e quindi su questo campo, quindi le indicazioni date dalla scienza valutate anche dal Magistero della Chiesa, ricordiamo un bellissimo discorso del Papa Giovanni Paolo II alcuni anni fa che ha confermato anche che il concetto della morte cerebrale rappresenta un concetto diciamo di verità, ragionevole verità, di ragionevole certezza della morte della persona. Documenti della Pontificia Accademia delle Scienze elaborati in diverse sessioni, spesso forse poco conosciuti, hanno messo in evidenza che sul piano della certezza scientifica, intendo con certezza scientifica quella che ragionevolmente un essere umano può raggiungere, sempre aperto ovviamente a eventuali ripensamenti quando ci fossero degli elementi nuovi, ma a questo punto elementi nuovi di ripensamento non ce ne sono, e dunque sul piano scientifico, direi, e sul piano etico, sul piano anche della morale cristiana, non ci sono elementi diciamo di novità, nel senso che abbiamo questa ragionevole certezza, quindi credo che dal punto di vista del convegno non ci saranno, quindi l'attenzione non sarà rivolta su questo aspetto, anche se sarà importante richiamare, proprio per evitare confusioni, richiamare una dottrina ben consolidata circa questo tema, e consolidata anche in relazione ai dati scientifici, alla comunità, alla gran parte della comunità scientifica che accetta questo concetto della morte cerebrale. Quindi la regola che il soggetto debba essere morto prima di prelevare gli organi, che è la cosiddetta dead donor rule, deve continuare a valere, e tutt'al più si tratta di evitare che questa regola venga sconfessata, nel senso che si possono esserci tentativi di alleggerire, per così dire, non tanto di rendere più difficile, ma piuttosto di facilitare, quindi alleggerire il concetto della morte della persona, considerando come morto anche soggetti che, secondo queste regole abbastanza chiare ormai, non sarebbe morta. Mi riferisco ai soggetti che hanno perso soltanto una parte della loro capacità, per esempio soltanto l'attività cerebrale, gli stati vegetativi, i soggetti che in qualche modo possono offrirsi all'idea che, avendo perso la coscienza definitivamente, non sono più persone. In realtà il criterio di accertamento della morte, così come è previsto attualmente e dalla legge italiana e dalla comunità scientifica internazionale, sono in qualche modo abbastanza garantisti. Direi quella italiana in particolare è una legge abbastanza garantista su questi criteri.
Per chiudere, dunque, lei come bioeticista, professor Spagnolo, sottolinea anche lei l'urgenza di promuovere una cultura della donazione degli organi anche in Italia.
Indubbiamente, ecco, questo è il passo che tocca fare, quindi sono contento anche che di essere stato invitato e di trovarmi anche in questa università di Macerata, dove insegno ai futuri insegnanti, trovo in una facoltà di scienze della formazione, dove questo tema della cultura della donazione mi pare che possa avere uno spazio, quindi non soltanto nelle facoltà scientifiche, ci sono tante esperienze di università italiane che nell'ambito dei corsi di laurea sanitarie, medicina, infermieristica eccetera, stanno promuovendo anche questo nei futuri medici e nei futuri operatori sanitari, ma direi che anche il pubblico non sanitario ha bisogno di questo stimolo, e quindi io nell'ambito della mia attività dell'insegnamento di bioetica e di etica medica per i futuri insegnanti in questa facoltà di scienza della formazione sto in qualche modo portando avanti questo concetto della cultura della donazione, che parte anche, che deve partire anche dai bambini. Nella scuola bisogna insegnare questo concetto della solidarietà della donazione, mostrando tutte le ragionevoli certezze che la comunità scientifica mette a disposizione perché il soggetto da cui si prendono gli organi sia effettivamente morto, e il soggetto vivente che doni una parte di sé, come un rene, una parte del fegato, il midollo osseo eccetera, possa essere garantito anche sul piano della sua integrità fisica.
Ed era il bioeticista Antonio Spagnolo tra i partecipanti al congresso internazionale che si apre oggi a Roma, dedicato alla donazione d'organi, un dono per la vita. Vi ricordo, un congresso voluto dalla Pontificia Accademia per la Vita, dal Centro Nazionale Trapianti e dalla Federazione Internazionale delle Associazioni di Medici Cattolici. Con questo intervento del professor Spagnolo chiudiamo la diretta di oggi. Io vi ricordo, tra circa 15 minuti il radiogiornale della Radio Vaticana. Ringrazio i nostri ospiti, Nanni Costa, direttore del Centro Nazionale Trapianti, Monsignor Fisichella, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, e il professor Antonio Spagnolo, che ricordo fa parte del comitato di direzione del Centro Ateneo di Bioetica della Università Cattolica del Sacro Cuore. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con 105 Life.